Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di un sacco di cose, una di quelle puntate piena, insomma, abbastanza densa di notizie perché dobbiamo aggiornarci un po' sulla crisi di governo, quindi come sta andando il tentativo di Mario Draghi di formare un nuovo governo. Parliamo del processo all'Ndrangheta, di cui non parla quasi nessuno, ma insomma, aggiorniamoci, aggiorniamo un po', vediamo a che punto siamo arrivati. Del governo indiano che per affossare la protesta dei contadini decide di bloccare internet in molte regioni e di quello birmano che fa una mossa simile, anche se non si può parlare proprio di governo visto che è una giunta militare successiva al colpo di stato di 3 giorni fa, in cui appunto per soffocare anche qui le proteste sono bloccati alcuni social network. Comunque lo vediamo verso la fine della puntata. Intanto iniziamo con un breve aggiornamento sulla situazione della crisi di governo. Mario Draghi, incaricato 2 giorni fa da Mattarella di provare a formare un nuovo governo, ieri ha avviato gli incontri con le formazioni politiche minori, mentre oggi inizierà, insomma, a ricevere a Montecitorio alcuni dei partiti più rappresentati in Parlamento. Avrà colloqui con le delegazioni di Liberi e Uguali, Italia Viva, PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia, mentre domani toccherà alla Lega, e il Movimento 5 Stelle, che sono i due partiti più rappresentati in assoluto nel nostro Parlamento attualmente. Ha anche detto Draghi che vuole fare un governo politico e non tecnico, il che vuol dire sostanzialmente fare dei ministri che siano esponenti di partiti politici. Di maggioranza, quindi dei partiti che decideranno di appoggiare il governo e non dei tecnici, come invece avvenne ad esempio per il governo Monti, l'ultimo governo tecnico di cui abbiamo ricordo. Poi è ovvio che la differenza fra governo tecnico e governo politico è molto più sfumata di come sembri, perché ogni decisione è politica. Come affrontare una crisi economica? Cosa tagliare e cosa non tagliare è una decisione politica, no? Ci ricordiamo sempre, mi riferisco al governo Draghi, scusate, al governo Monti di una decina d'anni fa. Idem adesso, cosa fare con i soldi del Recovery Fund e quali rami dell'economia andare ad alimentare e quali invece tagliare come rami secchi sono decisioni politiche e quindi. E questo sarà probabilmente il focus del governo. E quindi, da una parte, come dire, meglio che sia dichiaratamente un governo politico. Mi sembra una buona cosa, nel senso che, appunto, almeno lo è dichiaratamente, non si cerca di mascherare delle decisioni politiche per decisioni tecniche. Certo, resta da capire come si farà a fare un governo politico con l'appoggio del PD, Italia Viva, Forza Italia, probabilmente Movimento 5 Stelle e probabilmente Lega. Non so quale potrebbe essere la visione politica di questo strano accrocchio, perché nel frattempo, ed è l'altra novità, insomma, principale di oggi, sempre legata alla crisi di governo, sono cresciute abbastanza le probabilità che effettivamente Draghi riesca a formare un governo, perché Draghi ha incassato i sì dei partiti che ho appena citato, incluso quello dell'ex premier Conte, e in più appunto anche l'appoggio dei 5 Stelle e della Lega inizia a sembrare abbastanza probabile, forse non di entrambi, forse di uno e non dell'altro, ma comunque basta che uno di questi due partiti sostanzialmente appoggi il nuovo governo e il governo si farà. Comunque, teniamo ancora un po' in sospeso l'idea di fare un approfondimento sulla figura di Mario Draghi, che anche se insomma, la probabilità sembra che si stia concretizzando, ma aspettiamo che ci sia un'ufficialità e poi magari ci dedichiamo a vedere chi è Mario Draghi e cosa potrebbe fare il suo governo. Va bene, restiamo in Italia e torniamo a parlare del maxi processo all'Ndrangheta. Maxi processo dimenticato dai giornali, anche per via della crisi di governo, della situazione pandemica, sicuramente, ma comunque è qualcosa di grosso, nel senso. E quindi approfitto di un articolo molto ben fatto di The Vision che racconta da dove nasce, come è strutturato questo processo e anche un po' tutta la storia dell''Ndrangheta che è particolarmente interessante. Comunque, per restare sul processo, è un processo enorme, l'abbiamo già detto, vede alla sbarra 325 imputati con 438 capi di imputazione ed è il più grande processo contro un'organizzazione mafiosa dal 1986, quindi dal tempo del maxi processo contro Cosa Nostra. Non sono tutti appartenenti all''ndrina gli imputati, ci sono anche politici, commercialisti, commercianti, collusi, il che ci fa capire anche quanto questo fenomeno, il fenomeno dell''ndrangheta, sia complesso e ramificato all'interno della società. E fra l'altro ormai ha organizzazioni anche in altri paesi, organizzazioni stabili in Germania, Australia, Canada, come se fossero un po' delle filiali estere. Per dare un'idea della mole dell'organizzazione, della mole d'affari dell'organizzazione, sempre citando l'articolo di The Vision, nel 2019 è stato calcolato che l'organizzazione criminale abbia guadagnato 24 miliardi di dollari. Quindi è una cifra che supera il fatturato di multinazionali tipo Deutsche Bank o McDonald's, per intenderci, ed è all'incirca il 4% del PIL italiano. Questo per capire di che dimensioni stiamo parlando. Tornando al processo, è iniziato ormai da circa 3 settimane, il 16 gennaio, e sta procedendo a ritmi molto serrati. Si sta cercando di fare udienze tutti i giorni, visto il numero di imputati altissimo. E poi metteteci anche il problema Covid, per cui molte cose vengono effettuate in videocollegamento, il che comunque un po' rallenta. Ci sono anche 150 videocollegamenti contemporanei, sono stati concessi al magistrato Gratteri, e allo stesso tempo è comunque necessario ospitare nell'aula bunker costruita nella piana di Lamezia Terme fino o oltre anche in alcuni casi 1.000 persone rispettando le misure di sicurezza Covid, quindi ci sono personale sanitario all'ingresso, distanziamento e così via. Quindi, insomma, nonostante il processo vada spedito, comunque sarà molto lungo. E non privo di polemiche, fra l'altro, perché sono in molti ad accusare Gratteri di una sorta di esibizionismo mediatico, quindi di fare le cose più spettacolari che utili, anche se, ad essere onesti, in questo momento di visibilità mediatica ne sta ricevendo ben poca. Comunque è un tema che forse vale la pena approfondire. Non ho ancora capito quanta ciccia ci sia dietro, quanto siano accuse sterili, però magari è qualcosa su cui appunto vale la pena mettere lo sguardo. Va bene, due ultimi argomenti al volo, aggiornamenti dall'India e dal Myanmar, di cui ci parla LifeGate. In India, dove da mesi gli agricoltori protestano contro la riforma agraria, ne abbiamo parlato diverse volte in questa rassegna, il governo ha deciso di bloccare internet per impedire sostanzialmente agli agricoltori stessi di coordinarsi. Dopo che negli ultimi giorni si sono già registrati centinaia di morti negli scontri con la polizia e con il governo che anzi non è del tutto, non è per niente riuscito ad arginare le proteste e piuttosto ha provato a reprimerle, adesso il ministro degli interni indiano ha ordinato di bloccare internet in 14 dei 22 distretti dello stato di Haryana, vicino a Nuova Delhi sostanzialmente, e anche in altri distretti, sempre nelle vicinanze di Nuova Delhi, dove si stanno concentrando soprattutto le proteste dei contadini. Il ministro ha giustificato questa decisione con la necessità di mantenere la pubblica sicurezza ed evitare situazioni di emergenza, ovvero sostanzialmente appunto si è voluto togliere agli agricoltori il modo di parlarsi, coordinarsi e organizzarsi attraverso il web. Stessa cosa che, non so, forse ve lo ricorderete perché ne avevamo parlato ai tempi, era successa nel 2019 nella regione del Kashmir per impedire le rivolte degli indipendentisti. E fra l'altro in quel caso il governo approfittò di quel momentaneo blackout informativo dovuto alla mancanza di internet per fare delle vere e proprie retate contro gli attivisti politici dissidenti della zona. Quindi chissà che non avvenga la stessa cosa adesso in India, quindi occhi aperti. Situazione simile in Myanmar, con la differenza che se in India il governo inizia a vacillare sotto i colpi di queste proteste che sono veramente oceaniche, in Myanmar l'esercito sembra avere una presa abbastanza solida del paese, è dispiegato in grande misura per le strade, esercito che ha sempre avuto una grossa influenza sul governo del Myanmar anche durante la sua parentesi democratica, se ormai possiamo chiamarla così, insomma, speriamo di no, ma attualmente c'è stato un golpe militare, quindi c'è una giunta militare. E comunque, a distanza di 2 giorni si sono viste le prime sporadiche manifestazioni nelle strade di Rangoon, capitale economica del paese, dove un numero non precisato, ma insomma non si parla di grosse folle di abitanti, è sceso in piazza con cucchiai di legno e pentole per manifestare. E visto che le proteste iniziavano a diffondersi anche su Facebook, ecco che anche lì i generali birmani hanno ordinato ai provider internet del paese di bloccare l'accesso al social network per limitare i messaggi di dissenso che si stavano diffondendo appunto contro il colpo di Stato di lunedì. Tra l'altro non parliamo di un blocco solo di Facebook, ma di tutto il gruppo Facebook, quindi che include anche Instagram e include anche, soprattutto forse, WhatsApp. Ed è un modo anche lì per evitare che le persone si scambino messaggi. Fra l'altro, nonostante questo, o meglio, come se ciò non bastasse, ieri almeno 3 persone sono state bloccate, sono state arrestate per le loro attività online. Nel frattempo, Aung San Suu Kyi, che è stata incriminata con l'accusa abbastanza assurda di aver importato illegalmente degli apparecchi radio nel paese, questo è ufficialmente il capo di incriminazione. Sarebbe sotto sorveglianza speciale nella sua residenza a Naypyidaw, che è la capitale invece amministrativa del paese, mentre circa 400 parlamentari e ministri restano, ministri dell'ex governo ormai, restano confinati in un palazzo governativo circondato dai soldati. In generale, mi fa riflettere, giusto per dare una riflessione finale su queste ultime 2 notizie, l'ambivalenza di internet oggi. Tempo fa dicevo provocatoriamente, citando Rob Hopkins, che forse dovremmo riflettere sulla possibilità di chiudere internet. Ovviamente il tema è molto più complesso, ma appunto mi fa riflettere il fatto che internet sia al tempo stesso il maggior strumento di condizionamento e controllo da parte di aziende e governi, ma anche il maggior strumento di libertà per chi vi si oppone. Curioso e tema sicuramente complesso e da approfondire. Detto ciò, siamo a 12 minuti, quindi io direi che vi saluto e vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come giorno anche nel weekend. Vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!